Ciao, mi chiamo Diego Fa e questo è L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. Terza stagione, episodio numero 6, speciale Caravaggio. Nel titolo della puntata trovi il link dell'immagine, così da poter guardare l'opera mentre ascolti questo podcast. Bentornati. La storia che raccontiamo oggi è la storia di un rifiuto di un'opera che è tra le più commoventi e coinvolgenti dell'intera carriera del Merisi, o quantomeno lo è per me. Questa grande tela dipinta a olio, una volta conclusa e presentata ai committenti, venne giudicata così oltraggiosa e poco rispettosa da un punto di vista religioso da essere, come ci racconta il già citato biografo Baglione, levata via. Questo eccezionale dipinto fu commissionato da un avvocato di nome Laerzio Cherubini nel 1601 per adornare l'altare della cappella di famiglia in Santa Maria della Scala a Trastevere, chiesa appartenente all'ordine dei Carmelitani Scalzi, dettaglio che poi ci tornerà utile nell'analisi del dipinto. Dopo il rifiuto, l'opera venne acquistata dai Gonzaga di Mantova su consiglio di Peter Paul Rubens, il grande artista fiammingo. Dopo la caduta in rovina dei mantovani, la morte della Vergine passerà prima nelle mani inglesi, poi in quelle di un banchiere parigino e infine approderà presso la corona di Francia, ed è per questo che ora l'opera è esposta al Louvre di Parigi. Ma perché venne levata via? Perché venne rifiutata? I commentatori dell'epoca sono concordi nel rintracciare i motivi di tale rinuncia nelle scelte iconografiche irriguardose del Caravaggio. Si legge: «Avea fatto con troppo poco decoro la Madonna gonfia e con le gambe scoperte». E ancora: «Avea ritratto una cortigiana». Non solo, secondo la leggenda, l'artista si servì come modello per ritrarre la Vergine di una prostituta morta annegata nel Tevere. Questa povera donna è sdraiata in maniera scomposta su un tavolo in precario equilibrio, con la veste che si alza, mostrando irrispettosamente i piedi e le caviglie, è spettinata e indossa un abito fin troppo sgargiante. La scena è ambientata in un luogo umile, difficile da decifrare, ma di certo questa scena è del tutto svuotata da qualsiasi accenno di regalità e di magnificenza verso la Vergine. Quindi, stando alle fonti, davanti agli occhi dell'artista si palesò un vero corpo morto, dimenticato nelle fredde acque del fiume romano. Ecco apparentemente quindi spiegato il motivo di tale eccessivo rigonfiamento del ventre e l'impressionante colorito del viso della donna, che testimonia con crudele realismo la morte. Teoricamente questa ricostruzione non ci dovrebbe sorprendere poi più di tanto. Abbiamo già detto in altri episodi dell'Ottagono come Caravaggio si servisse di persone del popolo per ritrarre i personaggi protagonisti delle sue composizioni, di uomini, donne e ragazzi che conducevano vite ai margini, di prostitute, di giovani di strada, di bari da taverna, di zingare furbe e ingannevoli, di umili operai, eccetera, eccetera. E non ci dovrebbe neppure meravigliare la reazione dei carmelitani, che non potevano certo accettare che la madre del figlio di Dio si mostrasse ai fedeli con le fattezze di una meretrice. La verità è che non conosceremo mai la biografia di questa giovane donna, né il suo lavoro, né le circostanze della sua morte, neppure le modalità con le quali il pittore scelse di comporre la scena. E in tutta onestà, tutti questi dati ci dovrebbero interessare molto poco. Sono informazioni che tanto attirano l'attenzione di chi ama il sensazionalismo fine a se stesso, di chi tende a leggere la storia dell'arte come un susseguirsi di aneddoti. Invece, per comprendere nel profondo i significati dell'opera, la nostra attenzione dovrebbe soffermarsi su un aggettivo che ho poc'anzi accennato: giovane. I Vangeli ufficiali tacciono riguardo le condizioni e il periodo storico in cui la madre di Gesù morì. Però, considerando che il figlio fu crocifisso a 33 anni, certamente la donna ritratta è troppo giovane, i conti non tornano. E perché allora Caravaggio sceglie proprio questa giovane prostituta morta annegata? Escludendo l'errore iconografico, l'artista era un fine conoscitore delle scritture, ed escludendo altresì l'impossibilità di trovare una donna morta in età avanzata, le risposte vanno ricercate ancora una volta presso il maestro più grande, al quale il Merisi si rifaceva idealmente, ovvero Michelangelo Buonarroti. Egli, nella già citata Pietà Vaticana, scolpì una madre giovanissima, cristallizzata in eterno, per ribadire l'incorruttibilità morale e fisica del tempo sulla Vergine, che per questo è immacolata, cioè non macchiata, non profanata. Tale fissazione estetica, che supera i limiti del tempo, viene da Caravaggio prolungata anche dopo la morte, resa infinita. Questa ragazza quindi racconta un concetto più che una verità fattuale. E se scegliamo questa chiave di lettura, tutto ci sembrerà estremamente più chiaro. Il bacino non è rigonfio in conseguenza dell'annegamento e del riversamento dell'acqua nello stomaco, ma è un simbolo del mistero della maternità. La preghiera dedicata a Maria recita proprio «piena di grazia». Il suo grembo è pieno, rigonfio di grazia. I piedi nudi, mostrati con apparente poco rispetto, sono invece simbolo di umiltà e richiamo all'ordine dei carmelitani che per scelta di vita vivevano scalzi. Le braccia scomposte raccontano la genesi e l'epilogo del figlio. La mano destra, infatti, si posa dolcemente sul ventre, laddove con l'annunciazione dell'arcangelo Gabriele tutto ebbe inizio. E il braccio sinistro si allunga a disegnare una croce ideale, a rinviare il modo in cui il figlio incontrò la morte. Ecco che allora Caravaggio, tramite questa donna, ci sta comunicando l'inizio e la fine, la vita e la morte. E se hai ascoltato gli altri 5 episodi dell'Ottagono, ti ricorderai che tale duplice concetto è stato espresso anche nella Cappella Contarelli, in quella Cerasi, in Santa Maria del Popolo, nella Deposizione Vaticana e in tante altre opere. Quindi, in conclusione, possiamo dire che quello che esprime Caravaggio non è un gusto stantio e superficiale per la provocazione, ma un profondissimo messaggio di fede e di riflessione. Intorno alla Vergine vediamo in primo piano, seduta su una piccola seggiola con il viso nascosto tra le mani, Maria Maddalena. L'uomo in piedi a sinistra, con le braccia conserte e i piedi scalzi, è Pietro, che con contegno osserva il corpo senza vita della Madonna. Chiudono il semicerchio altri apostoli, c'è chi si copre gli occhi, addirittura si tiene la gola e pare singhiozzare, chi guarda da un'altra parte, incapace di sostenere tale visione, e chi, come San Giovanni, in piedi a destra, si porta le mani sul volto e sembra riflettere sul destino che attenderà questi uomini privati ora di una guida morale indispensabile. La parte superiore del dipinto è totalmente dedicata alla descrizione di un drappo rosso, che ci ricorda il sipario di un teatro. La scena è stata da poco svelata, e per questo motivo siamo chiamati a partecipare al lutto per la Madre di Dio, che avendo tale ruolo nella storia degli esseri umani, si presenta a noi in tutta la sua bellezza e integrità, morale e fisica. Una donna resistente alla morte e al tempo. Se questo podcast ti è piaciuto, ti aspetto nel prossimo episodio di L'Ottagono, l'arte in 8 minuti. A presto!